così un po' di sano romanticismo anche dagli 87.9 ogni tanto. Questa chiaramente era la mia dedica per Geri, alle 18.30 in punto. Allora invece ci siamo già detti il nostro buongiorno, un freddo buongiorno. Buongiorno anche in questo giorno, un po' così, in questo tempo un po' farlocco. Noi torniamo a parlare invece di così di accordi di pace. Eder, come ci ricolleghiamo, diciamo, all'ultima trasmissione? Ricominciamo un po' dagli ultimi punti, oppure insomma da dove vuoi tu, eh?
Va bene, vediamo. Prima di tutto buongiorno a tutti voi, in buon anno per le persone buongiorno. Che pensano ancora in quello. Diciamo che questo è un discorso molto complesso. Già abbiamo detto che 5 anni fa il governo colombiano con la FARC, la Forza Armata Rivoluzionaria di Colombia, FARC, avevano fatto un negoziato di pace in La Habana, Cuba, e che questo negoziato di pace hanno fatto uscire 5 punti di discussione, di analisi, firmati dopo, in quali sono 5 punti molto complessi. In realtà, per la forma di vedere io le cose, nessuno di loro è fattibile realizzarli e farli a corto tempo. È quasi una carta più di buona intenzione che di un trattato veramente fatto. Abbiamo parlato che il primo punto era la riforma agraria. Già abbiamo fatto 2 o 3 puntate, non lo ricordo neanche.
L'argomento, sì.
È un argomento molto complesso, molto difficile, dove abbiamo detto che l'1% della popolazione colombiana posee intorno al 48% di tutte le terre, dove abbiamo detto che le desplazate, che le hanno fregato le terre negli ultimi 20 anni.
Non ho spiegato come.
Sumano quasi 7 milioni di persone. Abbiamo parlato di quasi 20 milioni di ettari perse. Abbiamo spiegato come si perdono, verso che progetto, come funziona. E quindi le persone che volete sapere un po' di quello, bisogna andare al punto della radio e andare indietro fino a trovare quelle puntate.
Chi non l'ha ascoltato, sì.
Se avete la pazienza e il coraggio di farlo.
Vabbè, basta che mettete i filtri, lo trovate comunque. Se cercate prima La Schiena del Sole e poi tramite i filtri cercate Proprietà della Terra, ne esce una sola.
Comunque questo oppure... è solo un punto del trattato di pace,
quello
dicevamo.
Solo tanto un punto,
quello sì che abbiamo sviluppato.
Adesso penso che oggi trattiamo una parte, facciamo tenendo in conto l'orario, perché onestamente sono arrivato tardi per colpa mia.
Ma non è mai colpa tua qua a Roma,
sì,
parlavamo di quello.
No, sempre è colpa degli altri, però in questo caso è colpa mia. Abbiamo detto che parliamo oggi del secondo punto, che ha un titolo molto molto chiamativo, cioè? Partecipazione politica, apertura democratica per la costruzione della pace.
Ok.
Abbiamo detto che oggi cerchiamo di sviluppare bene questo punto. Onestamente so che non lo farò per
possiamo due fare in 2 puntate tranquillamente.
Non lo farò per 2 motivi. Primo, perché è troppo tardi.
Sì.
Il secondo, vabbè, perché finire, insomma, un'ora perché ce l'abbiamo.
Oggi non è la giornata adatta per me, quindi sto un po' stanco.
Quindi presentiamo, diciamo, l'argomento.
Sì. Vamo a presentare l'argomento
e dopo ci prendiamo sicuramente un'altra puntata per continuarlo.
In questo argomento abbiamo parlato una volta fa, qualche mese fa, che Colombia era un paese dove durante gran parte della storia l'avevano gestito 2 partiti politici. Ricordatevi? Il conservatrice e il liberale, che i 2 partiti facevano parte della destra. Il conservatore era la destra più classica, più a destra, e il liberale una destra più tipo francese, una destra un po' più democrata, però comunque destra. E che queste si avevano gestito il potere desde la epoca de 200 anni fa, desde le independenze della colonia spagnola fino a adesso, se può dire.
Sì, fino al XX secolo.
Abbiamo parlato di come si gestivano questi poteri, come hanno fatto un fronte comune para que un 4 anni se presentasse uno, gli altri 4 anni non si presentavano gli altri.
Sì, avevano creato un'alternanza perfetta quasi.
Avevano fatto un'alternanza perfetta dopo de una guerra fratricida e sento non so quanti mille colombiani morti, yeah? E abbiamo parlato di che qualunque cosa che sembrasse opposizione in Colombia sistematicamente è stata eliminata. Abbiamo parlato della storia della UP, Unione Patriottica, non so se lo ricordate.
Sì, sì.
Quando il Trattato di Pace con Belisario Betancourt e la FARC hanno creato un partito di opposizione che si chiamava Unione Patriottica, e come in meno di 5 anni hanno ucciso più di 5.000 militanti di quel partito, cominciando con le alte elite del partito, finendo anche per l'ultimo ragazzo del partito. Hanno ammazzato in quella campagna di genocidio politico, perché non si può chiamare in un'altra forma, hanno ucciso delle candidate presidenziali della UP, fino al che repartiva il giornale nella porta, o fino al che il che faceva il controllo, il che faceva il portiere e portinaio in sede del partito politico. Hanno eliminato praticamente tutti. Per fortuna, e per molto piacere per me, parlo per me, hanno rimasto alcuni compagni vivi, che quasi tutti stanno esiliati in Europa o in Canada, negli Stati Uniti, e adesso con i nuovi progetti politici stanno ricominciando a uscire, a farsi pubblici, e mi fa un piacere.
Certo.
Veramente impressionante.
Avevo parlato di questa storia politica della Colombia, dove questi due partiti che avevano creato questa alternanza, dopo gestivano attraverso la violenza politica, anche organizzata di forma, anche da quegli anni, parastatale, ormai già da quegli anni, e gestivano così, attraverso la violenza politica, qualsiasi opposizione. In questo caso ci spiegava Eder il caso della Unione Patriottica.
Sì, sì, il caso dell'Unione Patriottica è soltanto uno, non è l'unico purtroppo, sì, è il più emblematico, il più importante, il più chiamativo, il più grande, però non è l'unico,
sì.
Hanno eliminato altri. Per dire che in Colombia penso che sia l'unico paese del mondo dove una stessa campagna presidenziale uscirono a 3 candidati presidenziali in una sola campagna.
Certo.
Lo dico nuovamente perché moltissime persone sembrano capirlo: in una sola campagna politica per una presidenziale ammazzano a 3 candidati presidenziali, e tutti e 3 con grosse possibilità di arrivare al potere,
e quindi definire con quell'alternanza.
Definire quell'alternanza, me l'ho detto, hanno ammazzato a tutti lo che stanno in contro dell'alternanza, fino a che è rimasto uno che stava a favore, basta.
Quindi è importantissimo capire questo contesto colombiano, come dicevamo, per cominciare a parlare di questo punto, che un po' nel titolo, quello lungo, comunque parlava di partecipazione, di apertura politica.
Sì, parla di partecipazione politica, apertura democratica, e la costruzione di un contesto della pace.
E quindi la domanda è come si fa a fare questo nel contesto colombiano?
Onestamente, io penso che in Colombia los firmantes del Trattato de Pace sapevano benissimo che questi trattati non potevano essere cumpliti nell'immediato storico, e che nell'immediato storico bisognava mettere un sacco di morti in conto. Penso che los firmantes di questi accordi sanno che sono le basi, fondamenti per creare un nuovo paese fra 10, 15 anni, non so quando, però che non era così automatico. E per questo hanno...
Quindi tu dici, sì, scusa, che
scusa, sì,
quando hanno firmato lo hanno fatto con la consapevolezza non solo del fatto che non si sarebbe visto un cambiamento subito, ma anche nemmeno hanno considerato la possibilità di rispettare, cioè quello che hanno firmato. Perché una cosa è capire... Va bene, i risultati non si vedranno subito, dobbiamo fare un lavoro, però firmare sapendo che stiamo firmando una cosa che va bene di base, ma sappiamo che proprio ora non potremo nemmeno rispettare proprio al 100% della lettera.
No, deve aspettare. Diciamo che loro erano conscienti che un gruppo di colombiani che stavano fuori della mesa di negoziazione,
ok,
non
accetterebbe quello,
non aveva nessuna voglia di accettare quell'accordo, okay, e che non lo rispetterebbero.
Ok, ho capito.
Perché se qualcuno bisogna, no, qualcuna cosa bisogna dirle, il grosso del gruppo della FARC hanno rispettato la corte. Ovvio, qualcuno mi dirà se hanno avuto dissidenza, qualcuno è andato, sì, però comunque sono una minoranza intorno a tutti quelli che hanno firmato. Il grosso delle persone che hanno firmato il trattato di pace lo hanno rispettato. Stai parlando soprattutto del gruppo della FARC. E l'Stato, per dire che l'Stato è curioso, perché fino al governo del Santo in quel momento c'era una dottrina più o meno consapevole rispetto alla pace, del processo di pace. Questo governo che c'è oggi, fino a oggi, una delle proposte di loro era distruggere quel processo. E hanno salito al potere dicendo propriamente così, che non avrebbero bisogno di rispettare nessun processo e che quella carta era spaziatura per loro. Quindi se un governo che sta al potere dice quello, ovviamente non mi sto augurando che lo rispetti, no?
Certo.
Minimo. Per fortuna o per intelligenza delle persone che hanno firmato il trattato, hanno fatto un trattato che implica riforme alla Costituzione, quindi l'hanno messo come parte costitutiva, e hanno fatto moltissimi allacci a livello del diritto internazionale, Nazioni Unite, quelle altre, e quello ha sostenuto più o meno il pilare fondamentale di quel processo. Non per Uribe, parlo per Uribe perché è propriamente il gruppo di Uribe, il Centro Democratico, che ha cercato di distruggere quel processo, non è stato così facile, almeno a livello tecnico.
Certo.
A livello pratico, sì, ovviamente che sì. 97 massacri soltanto nell'anno scorso. 262 leader assassinati, una cosa così, soltanto l'anno scorso, vuol dire che non c'era nessun accordo, o sea, che non c'è nessuna volontà perché quel progetto potesse andare avanti.
Certo, importante questo punto di partenza, come dicevi, il fatto di accordare la creazione di una nuova Costituzione, perché significa che fin qua, diciamo, queste leggi, queste regole che ci abbiamo messo non sono state così utili, no, per avere una società pacifica. Quindi l'importanza di dire d'ora in poi dobbiamo arrivare a un punto in cui si dovranno scrivere delle nuove regole per tutti, no? Che dovranno essere rispettate. Punto, dico, non minore, perché si mette un obiettivo importante, di nuovo, stabilire nuove regole di convivenza.
Soprattutto si cerca di stabilire nuove regole per la partecipazione politica.
In questo caso in specifico, certo.
Sì, su questo punto specifico, nuove regole per la partecipazione politica. E la partecipazione politica ampia, popolare, no inclusive, sia molto più aperte. Stanno chiamando adesso a partecipare con questa legge alle negritudi, ossia al popolo negro in Colombia, alle donne, al settore popolare, alle leader sociali, al settore femminista, lesbiche e tutto l'universo in quell'entorno, che dovrebbero cominciare a fare nuove politiche e nuove partecipazioni politiche. L'idea era molto molto sana, fra altre cose, l'accordo di pace, è aprire quell'abanico di possibilità di partecipazione politica, fare un paese molto più democratico, molto più aperto. Si diventerà così o no, onestamente non lo so. Non lo so perché non lo posso sapere.
Comunque da qualche anno ti chiedo, abbiamo giustamente, no, quell'emergere di queste nuove, sempre tra virgolette, perché ci sono state sempre realtà politiche, sociali, eccetera, eccetera. Manca quindi lo step, no? Salire il gradino per la partecipazione istituzionale, politica, piena, per arrivare ai risultati che si cercano. Però dico, si sono fatti vedere, no? Negli ultimi due anni tutti questi collettivi o settori della società che prima erano invisibilizzati.
Per esempio, è indiscusso che negli ultimi due o tre anni movimenti popolari, sociali, di protesta hanno cresciuto e hanno preso un ruolo importante nel contesto politico colombiano. Ovviamente non si saprà niente fino alle prossime elezioni. Dopo le prossime elezioni sapremo fino a che punto siamo riusciti a arrivare o se siamo fatto una storia senza nessun obiettivo. Però per il momento lo che sì è vero è che in Colombia sta crescendo a livello istituzionale la partecipazione di settori che prima erano invisibili per il paese, che non avevano una partecipazione reale nella vita politica, sociale e economica.
Certo.
E con tutte le difficoltà, ossia tutti questi compagni, molti con bravissima volontà, non so fino a che punto rivoluzionari, però con l'idea di cambiare il paese, sì, quello è poco però sicuro, stanno soffrendo tutti perché amenace, detenzione arbitraria, intromissione nella vita privata e tutto il metodo che usa molto bene l'estrema destra nel mondo, però soprattutto in Colombia, per distruggere questi progetti. Però per il momento stiamo andando, io penso che questi nuovi movimenti, no? Questa nuova oleata di questi movimenti che faranno, mi auguro, faranno una nuova idea di Colombia per i prossimi anni, è nato anche, non soltanto, però anche con i processi di pace in La Habana.
Ti faccio una domanda, Eder, per capire, per capire un po' meglio. Quindi, oltre a quello che uno si augura, no? Ci si augura, sì. C'è quindi, non ti dico se come punto della piattaforma, credo che questo me lo potrai dire, ma anche come una espressione manifesta di intenzione politica da parte di, giustamente, l'opposizione in Colombia, per dire se arriviamo, se ce la facciamo, se ci siamo noi al governo, c'è l'intenzione politica di cominciare, giustamente, di maniera concreta, questo è così proprio.
Sì, sì, sì. Ovviamente, i gruppi di alternative o opposizione al governo in questo momento, estoy parlando propriamente del patto storico,
sí,
y una parte del Partito Verde, una parte del Partito Verde in Colombia, è molto chiaro. Los procesos de paz en Colombia bisogna farlo realtà.
Ok.
Si noi arriviamo al poder, es priorità 1A assumersi quella responsabilità e cercarlo di farlo avanti lo massimo che possiamo.
Perfetto, quella è la prima domanda, l'hai risposta per capire un po' la situazione. Ti faccio un'altra. Se questo è così proprio, no? O se questo sarà così, se le cose vanno come forse tanti sperano che vada, che si augurano che vadano, come vedi il rapporto di forze? Perché questo è importante. No, a parole siamo tutti bravi e non è mancanza di confidenza o di fiducia, ma è anche per capire, fare un'analisi del rapporto di forze. Come lo vedi? Potrà aiutare questo, diciamo, svegliarsi della società colombiana a portare avanti, a fare una bella base a quell'intenzione politica manifesta per ora? Avranno il potere? Come sarà? Come la vedi? Questo ovviamente è più un'analisi che ti chiedo.
Yo honestamente,
cercando di non fare futurologia, ma
no,
veramente,
no, cercando di non fare futurologia, però onestamente penso che la domanda è il milione. Il che risponde a questo se vince.
È la domanda da un milione,
no? Sì, un milione di dollari, ancora un po' di più. Il che risponde a questa domanda può andare a chiamare il premio Nobel della pace fra una settimana. Bueno,
allora dacci il tuo parere, che ci basta così.
No. Io onestamente riconosco che il settore di forze in Colombia sono molto molto favorevole per un progetto populista o popolare o rivoluzionario,
diciamo popolare, chiama, perché sì, poi populista non si capisce bene,
chiama, però è molto 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 molto, molto difficile per noi.
Certo.
Perché la realtà è che gli eserciti privati sono pagati per il narcotraffico, per il governo, okay, per, per il governo che sta al potere, per tutte le elite del Stato che non hanno bisogno ni voglia di cambiare niente.
Certo.
In Colombia. E sto sicuro che un settore piccolo, però molto importante, dell'esercito colombiano sta stanco della guerra. E voglio dire, sto a quello, e lì abbiamo qualcuna probabilità, come sono sicuro che una parte dell'imprenditore onesti che ancora rimangono in Colombia, pochissimi però ci sono,
sì, pure loro sono stanchi,
sono stanchi della guerra e hanno detto basta. La popolazione civile in sua immensa maggioranza giovani, in sua immensa maggioranza persone della città, sono stanchi della guerra.
Certo.
E vanno a dire basta. Penso che non basterà per fare un paese tranquillo in una prossima settimana, in caso di che,
però questo, guarda,
che un partito oppositore salga al potere. Io onestamente penso che i primi anni vanno a essere molto molto difficili.
Certo.
forse dopo due anni che si stabiliscono le forze vanno a essere un po' più facili, però i primi due anni vanno a essere sangue,
tosti,
il dolore.
Sì.
Lo dico io onestamente, mi posso sbagliare e mi auguro di sbagliarmi.
No, infatti pensavo a questa cosa quando facevi questa descrizione su, sì, un po' l'analisi del rapporto di forze e dove cercare degli aliati, no? Cioè, vedete, provate a capire quanto credo sia complessa la situazione colombiana, no? E come credo che stanno provando giustamente ad arrivare a un punto di partenza, cioè nemmeno si trova Colombia purtroppo come società in un punto di partenza per dire da qua vogliamo andare verso di là. Stanno provando ad arrivare a un punto di partenza che sarebbe questo accordo, un processo di pace, dire queste sono le regole, da qua proviamo a fare una Colombia veramente per tutti, tutte e tutto, che così si fanno le alleanze, no? No, perché attenti, in un'istituzione come l'esercito, che sappiamo cos'è l'istituzione esercito, dobbiamo vedere, perché abbiamo dei militari che forse no, sono stanchi pure loro della guerra, sono stanchi pure loro, perché anche con la mentalità sicuramente del militare non vogliono vivere in quella Colombia.
Esatto.
Attenti tra gli imprenditori,
no, vabbè, sì,
che possiamo,
esatto,
dire,
no,
gli imprenditori,
diciamo, ma...
però anche degli imprenditori, e abbiamo spiegato come l'economia colombiana, tutti le oligarchie, no? C'hanno degli interessi nel narcotraffico, però ci sarà qualche imprenditore che almeno dice io basta di questo, voglio fare l'imprenditore, quindi voglio guadagnare col plus valore del lavoro di un altro, però in pace almeno. E dico, così, no? Si devono cercare veramente le alleanze per arrivare a un punto di partenza. Io la vedo così appena.
No,
e la fa diventare complessissima. No,
beh, io onestamente la vedo così, cercare di un punto di partenza.
Certo.
Tenendo de principio básico la più partecipazione nel campo politico democratico, tenendo come punto básico fondamentale gli accordi di pace, la non violazione dei diritti umani, e tenendo in conto che è molto più rentabile economicamente un paese in pace che un paese in guerra. Quella è l'idea. Se arriviamo a quel punto, no, non lo so, perché onestamente non lo posso sapere, io magari lo sapesse, però ci stiamo cercando di giocarnola per quella parte. Può essere, e te lo dico, sono al minimo 40 anni che io sto in politica, militando in politica. Può essere che questa volta mi sto sbagliando e fra 2-3 anni dica ho sbagliato, ho fatto lo che non dovrei, però in questo momento voglio provarci, perché non vedo un'altra possibilità. Perché in Colombia, in questo momento, se cambia Colombia o se comincia a fare un cambio in Colombia, o di quel paese non finirà assolutamente niente. Perché non è vero che i paesi siano eterni, non è vero che la morte può accampare per eterno in quel paese, e se non me lo credete, domandate qual fu la storia di Jugoslavia, che è rimasto a Jugoslavia, E quindi Colombia è un paese che in questo momento si trova in la unica e ultima possibilità di uscire di un macellaio, delle mani di un macellaio, e piano piano cominciare a fare un'altra storia, con tutti gli sbagli che si possono fare, perché non sono sicuro che si faranno un sacco di sbagli.
Guarda,
mi viene... sono sicuro che c'è quella possibilità o non c'è un'altra. Grazie.
No, mi viene da fare così, non lo so, un paragone molto cieco, mi viene, mi è venuto in mente sentendoti dire spero di sbagliarmi, no? Allora, due settimane fa, quando eravamo qua con Marcello Garay, questo compagno cileno, e che ci aiutava un po' a leggere questo risultato elettorale, no? Perché comunque anche lì, nelle tante cose che si muovono in Cile, e si parlava di questo tirare fuori il Cile dal suo essere questo grosso esperimento, oasi del neoliberismo, no? Dove c'è stato proprio studiato un piano per fare del Cile, no? Dai Chicago Boys in poi c'è stato proprio un piano per far diventare il Cile qualcosa da cui adesso invece il Cile cerca di uscire, no? E quindi Marcello spesso diceva: io spero di sbagliarmi, come sta dicendo te. E questa è una cosa che, appunto, no? Sarebbe bello che dovessimo smettere di fare, no? Cioè, queste tante cose che si stanno muovendo, questo passaggio importante. Se mi viene da dire, forse in modo un po' cinico, che se il Cile è l'oasi del neoliberismo, che è una bestia terribile, e lo abbiamo visto parlandone del Cile, no? Abbiamo visto qual è la bestia, no? Che laboratorio è stato fatto della Colombia in questo senso nel percorso di Uribe e nel percorso storico che ha voluto comunque mantenere la povertà in Colombia in un certo senso con la collaborazione esterna, no? Così come è stato per il Cile, di tanti paesi, gli Stati Uniti, no? Accordi economici, se non che grandi coperture, grandi magheggi, no? Probabilmente la Colombia invece lo è stato pagando poi a livello di violenza, a livello di brutalità, veramente a livello di massacri e di genocidio, perché veramente se si parla poi di numeri in un genocidio, credo veramente che i numeri della Colombia sono sempre talmente enormi che sono spaventosi e si avvicinano molto a questo. Non si può fare, no? Perché non è, no? Insomma, l'abbiamo detta tante volte questa parola, di quello che è invece questo sistema, che è l'esperimento del sistema poi criminale, sì, che parlando... accompagna l'oasi neoliberista, no? Della faccia criminale che cammina insieme a questo, perché la Colombia questo un po' è stato, no?
Sì, credo che lì in Sud America, provando a vederlo un po' di forma macro più a livello regionale, credo che lì in Sud America ognuno di noi ci abbiamo un ruolo dettato purtroppo dagli Stati Uniti, e si vede in queste rivolte, no? Perché giustamente si gioca una partita importante, la Colombia, la sua, si trova in un momento che è uno spartiacqua, come spiega bene Eder, il Cile lo stesso, no? Ognuno con un ruolo. Il Cile essere giustamente il modello dove sono state messe lì a funzionare queste idee di laboratorio, no? di sperimentazione economica, che sta pagando il prezzo Cile. La Colombia un altro ruolo, e sappiamo perché: per la materia prima più importante della Colombia per gli Stati Uniti,
sì, no?
Per un sistema. L'Argentina con quella cosa di tombola finanziaria, no? Perché, come diciamo, forse già l'Argentina non possiamo fare tante rivolte violente come altri paesi, siamo riusciti ad avere una calma, però facciamo una tombola finanziaria con l'Argentina, dove si va a fare quello che vuoi se trovi il governo giusto. Manco parlare di comunque pure le materie prime che c'è l'Argentina importante, il Perù, l'Ecuador, il Brasile pure, l'Uruguay, ognuno di noi abbiamo un ruolo, no? Che ci hanno messo, ci stanno le eccezioni, così le fanno pagare, oltre a qualsiasi polemica per questa descrizione che io faccio,
sì.
Addirittura la Venezuela di Maduro, cioè
esatto,
la odierna
esatto.
Venezuela è una cosa che non si può permettere, giustamente.
No, voglio
Stati
dire,
Uniti,
ma insomma, tutti questi presidenti, appunto, da Bolsonaro a Piñera, sono stati accompagnati dai nostri politici. Se vogliamo solo parlare di noi, abbiamo foto dei nostri politici che in qualche modo li prendono a braccetto, quindi è inutile negarselo, no? Forse anche solo per questo. Quello che io dico è che lì il lavoro ha funzionato, dico lì perché io sono di qui, il lavoro ha funzionato nell'interiorizzare, nella macchina macchina istituzionale, quella perversione, non so come dire, quella bestia. E nel caso della Colombia la bestia peggiore, perché probabilmente, no? Perché qui stiamo parlando dell'economia, lì parliamo del neoliberismo, della devastazione, della privatizzazione di tutto, dell'acqua, dei territori, della devastazione. In Colombia probabilmente questo invece ha funzionato per tutto ciò che serve sotto un altro aspetto, tutto ciò che è un po' innominabile, che ha a che vedere col parastato, no? con la criminalità vera, insomma, quella che poi fa sangue e violenza. Ti ridiamo la parola, giustamente.
Edere,
abbiamo ancora tempo.
Abbiamo tempo, se vuoi, certo.
Comunque, per
guardi per compulsivamente l'orologio, Stantino.
Per fare una idea, Cile, in Cile è nato nel neoliberalismo per l'America Latina, con i famosi ragazzi boys,
sì, Chicago, sì.
Chicago Boys, voi lo ricordate bene, non dimenticate che Piñera fu l'uomo che ha inventato il sistema del sistema di salute che sta praticamente imposto in tutto il mondo, privato, attraverso EPS, imprese per trattamento sanitario. Quello è un invento cileno.
Quello è un invento cileno grande.
E adesso Cile, non so se farà un salto in avanti, un salto in, quella discussione non me voglio mettere, però lo unico che io so è che se Colombia fa un passo in avanti, possibilmente Brasile farà un passo avanti con Lula nuovamente nel potere, molto probabilmente, e forse cominciano a cambiare alcune cose.
Si parla di quello, sì, è vero.
Non stiamo nel contesto 1960, 1970, che i norteamericani praticamente facevano qualunque cosa in America Latina. Oggi ci sono altre forze che stanno implicando in quel movimento. Sto parlando di Russia e Cina, soprattutto in Venezuela. Russia, Cina e Iran in Venezuela hanno un potere impressionante in questo momento. Quindi il mondo ha capito, e quello è il risultato, uno dei tanti risultati dell'ultima riunione del G20, che con questo sistema macroeconomico il mondo non può andare avanti. O sea, no stiamo autodistruggendo, e quello va a essere un problema non soltanto per il terzo mondo, sino anche per il primo. Il mondo a livello di riscaldamento globale, a livello di quello, il mondo non può continuare a fare la stessa stronzata che stanno facendo fino adesso. Piano piano bisognerà non cambiarlo, però per cambiarlo bisogna pensare un altro modello macroeconomico.
Certo.
Senza pensare un modello macroeconomico, un nuovo sistema macroeconomico, non parlo socialismo, però qualcuna cosa molto più amigabile con la naturaleza, sì, qualcuna cosa che te faccia uscire da questo circolo immenso di uso e consumo, di uso e dieta, di qualunque cosa, bisogna cambiarlo. Incluso il mondo lo sta percependo come un bisogno fondamentale. E per me quella proposta non possono uscire, non possono arrivare sino da un altro paese diversi all'Europa e diversi agli Stati Uniti. E quei paesi diversi all'Europa, diversi agli Stati Uniti, io me lo sto giocando perché quelle che propostano cominciano a uscire da paesi come Colombia. E è una proposta a 15-20 anni. È vero che forse non vivrò abbastanza, sì, e mi auguro che no.
Comunque.
Il mondo ha bisogno di creare nuove proposte.
Certo.
Nuove proposte, perché le proposte che ci sono fatte per Europa e per gli Stati Uniti non vanno bene. È una autodistruzione, e quello bisogna essere consciente di quello. Quindi bisogna guardare a altre parti del mondo. Bisogna essere meno eurocentrici e cercare di guardare con più umiltà le proposte che stanno arrivando da altre parti del mondo. Te lo chiedo con cortesia, quasi come una preghiera, perché qua nos salviamo tutti o tutti andiamo al macello.
Beh, poi questo l'abbiamo detto anche parlando, no, di quelle che erano state questa stagione un po' di rivolte, appunto, no, la Colombia non sono stati gli ultimi, era iniziato anche 2 anni prima, anche lì c'erano stati, no, i primi, così parallelamente, anche prima di quella cilena, insomma. Poi sicuramente non è stato il Covid, con tutta la pesantezza della situazione, no, che l'abbiamo visto in Cile, e che a quanto, per esempio, ne parlavamo con Marcello, quanto poi il Covid ha mosso anche l'umore di un popolo in esplosione, quindi quanto sia stata l'emotività anche a pesare in quello che era il gioco politico, aver fatto arrivare il presidente all'8% e poi invece sembrava quasi che tutto finisse, per tornare poi invece a così a una determinazione, quantomeno nel voler portare avanti quantomeno un'onda che era andata in un certo senso. Lo stesso, insomma, è una generazione, l'abbiamo sempre parlato, questa generazione 16-25 anni, è successo in Brasile, è successo, va bene, in Bolivia, con un percorso poi diverso, ma insomma l'abbiamo visto in tantissimi paesi, no? Quindi queste sono le generazioni che non ce la fanno più, che sono i giovani che hanno molto più chiaro, probabilmente, della mia, di quella che c'è tra me, cinquantenne, e i trentenni, anche hanno molto più chiaro quanto gli si impedisce il sogno e il futuro, lo sviluppo, no? Le possibilità di,
sì,
base.
Io è il problema che vedo in questa cosa, che è vera, perché c'è un cambiamento.
Parlo del Sud America, chiaramente, sì, sì, dell'America, sì, Latina.
Però appunto il problema che vedo su questa cosa nel Sud America è che purtroppo queste generazioni, giovane, nuove generazioni, devono, diciamo, maturare troppo di fretta, giustamente, per il contesto,
esatto,
sudamericano,
no?
Si devono accolare tante responsabilità, come succede in tutto il mondo. Dopo io mi trovo d'accordo con quella lettura che fa Eder da sudamericano, perché anche se sono occidentale e sono nato in Argentina, questo mi fa sudamericano, cioè io non sono di questi argentini che pensano, no, che purtroppo si trovano ancora, che ne so, l'Argentina sia l'Europa del Sud America, no? Quella cosa, cioè io non mi trovo d'accordo con quel pensiero, io mi riconosco tra le tante mie personalità o identità, non personalità, ne ho una, credo.
No.
No.
Mi riconosco sudamericano pure, quindi mi trovo d'accordo in questo che dice sul fatto di, giustamente, spostare lo sguardo verso altre geografie, no? Il primo mondo europeo e statunitense, certo, o nordamericano, ci ha dimostrato che ha sbagliato la strada, senza dubbio, anche come sudamericano, pure come sudamericano, perché credo ci conosco, no? A noi argentini, ad altri popoli, dobbiamo dimostrare giustamente quella maturità, dobbiamo dare stabilità a questi processi. In Argentina le cose cambiano ogni 4 anni elettoralmente parlando, Cile finora, perché si è arrivato a un punto giustamente limite, se no pure ha convissuto tranquillamente con conflittività, però così è arrivato Cile da fine degli anni, fine degli anni 80, inizio degli anni 90, fine della dittatura, fino a, di nuovo, 2-3 anni fa, così, essendo sempre il modello, e per questo dico sicuramente con conflittività, il caso della nazione Mapuche è un esempio, però così lo vendevano a Cile, riuscivano a venderlo perché la conflittività era bassa. Colombia con la sua storia politica, Brasile che passa da un Lula a un Bolsonaro, cioè dobbiamo essere, no, responsabili noi popoli sudamericani per poter dire con giusta ragione e causa, guardate qua, no, da qua si può ricominciare, perché alla fine l'America, le Americhe sono state, no, un po' sempre questo mito de veramente il nuovo mondo in tanti sensi, no, la speranza di un nuovo mondo vero, guardiamo al Sud America o almeno al Latino America o alle Americhe tutte, però ci vuole responsabilità da noi popoli per accompagnare, semplicemente dico essere maturi per accompagnare questi processi. Posso parlare per questo, dico, il caso argentino, dove si fa così, si fa cosa, si fa 4 anni di questo, 4 anni di neoliberismo, 4 anni dell'altro,
sì, sì.
E l'altalena della classe media, che si pensa che più di quello che in realtà è, vota un governo liberista, la classe media cade, quindi dopo vota un governo populista.
Lo unico vero è di che quando è scaduto il muro di Berlino, stavo parlando,
raccontaci,
ha uscito un filosofo politico di origine giapponese che abitava in Stati Uniti, Fukuyama, e ha detto che era il fine della storia, che la umanità, dopo quel giorno, bisognava fare il conto con il capitalismo, neoliberalismo, e che quello era inamovibile e intoccabile, che di lì non si poteva passare, che il sogno del comunismo, socialismo, società un po' più giusta era un'utopia. E quindi dopo pochi anni, relativamente pochi anni, si è scoperto che questo è una veramente una stronzata. Scusa, la parola
del tecnicismo, sì, no, credo quel tecnicismo che nell'accademia se lo definisce così.
Che quella che l'umanità ha bisogno urgente, urgentissimo, abbiamo meno di 2 decadi di oggi in poi per cambiare questo mondo, perché sennò questo pianeta scoppia. E scoppia realmente, cioè. Il Covid è soltanto una piccola mostra di quello che può fare la natura quando si incacchia, e quindi bisogna stare attento. E lo unico vero è che io la proposta la sto aspettando delle popolazioni che non hanno detto fino adesso niente,
o che non hanno potuto
dire niente, di quelle popolazioni che sono rimaste in silenzio sotto la pressione o il yugo o la botta militare in America Latina, di quelle popolazioni che lo sapevano 500 anni fa, sapevano che se uno non rispetta la naturalezza non rispetta l'essere umano, e se non rispetta l'essere umano prima o poi mangeremo la merda di noi stessi, come lo diceva
gli
indigeni americani, che erano molto chiari in quello.
2022 sopravvissuti, yeah.
Se voi no, rispettate la natura e sporcate l'acqua, non dimenticate che quella acqua è la stessa che bevete. Prima o poi mangerete la stessa merda che fate. Lo diceva così, propriamente, quindi non mi fa vergogna dirlo. Non mi sembra una parolaccia, fra altre cose.
No.
E quella popoli sono los che bisognano oggi dare,
certo,
una nuova possibilità. E quelle giovani, e quelle popoli sono i popoli che hanno sofferto, che non hanno potuto parlare, i popoli latinoamericani. Io parlo come latinoamericano, sempre parlo come latinoamericano, perché io non ce l'ho doppie personalità. Sono latinoamericano.
No, personalità ne ho una, identità ne ho tante, che è un altro discorso.
Però comunque per me la storia è quella. Io penso come loro e penso che la unica possibilità di salvare il mondo va a essere insieme con tutti, però sentendo e parlando e conoscendo e lasciandosi parlare a los che mai hanno parlato, a los che mai hanno avuto la possibilità di parlare. E bisogniamo creare altre cose. Te dici che c'entra tutto questo con l'accordo di pace, perché sembra che siamo andati troppo lontano. C'entrano tanto, c'entrano tanto, perché in questa partecipazione politica l'idea era che Colombia lasciasse uscire del spettro dello clandestino, dello nascosto, questa popolazione, e questa popolazione potesse fare una partecipazione reale in politica.
Finalmente.
E finalmente lo stanno a fare. Per esempio, oggi in Colombia abbiamo la probabilità che una vicepresidenta colombiana, una candidata a la vicepresidenta colombiana, possa essere una donna nera, nerissima, fra altra cosa, poverissima,
che viene insomma da una delle zone più
povere, zona più povera del mondo, penso io, più sofferta, e donna, ossia c'era tutto lo che non potevano avere prima. E oggi in Colombia c'è la possibilità che Francia Márquez, così si chiama, la potete cercare per internet, che è una donna molto interessante, sì, sì. Possa diventare probabilmente vicepresidenta di Colombia. Quello 20 anni fa in Colombia era impensabile, 10 anni fa in Colombia era impensabile. Oggi
è una possibilità certo,
molto lontana,
molto
tutto quello che volete, però sta lì.
Sta lì
e a me mi basta e mi sobra che
appunto
stai.
Credo che un esempio per farci capire quanto è importante questo momento.
Allora, para che queste persone arrivino a quella possibilità bisogna garantire, e lì si comincia a fare tutto lo studio macropolitico dell'accordo di pace per garantire le garanzie para che queste persone non le amassino prima, o para che possano parlare in una con una mínima posibilità di uguaglianza con tutto il resto.
Certo.
Sobre questo io penso che questo sarebbe meglio trattarlo bene, perché è tutto un capitolo,
cioè, un capitolo
di come si stanno strutturando le garanzie,
okay.
E c'è la discussione, che è ovvio, perché in questo dialogo di pace, trattati di pace, sempre si troveranno due possibilità. La persona che è troppo realista e mi dice: quel cacchio non funziona perché hanno ammassato non so quanti l'anno scorso, continuano ad ammassare i gruppi, e gli altri che hanno una visione un po' più lontana, che dice: forse adesso non funziona, però fra 10 anni forse funzionerà. E io avevo fatto un esempio qua il giorno scorso, quando avevo parlato, quando si è fatto la Costituzione del 1991. La Costituzione del 1991, più di uno di noi non avremmo dato un centesimo per quella. Oggi quella Costituzione sono le basi fondanti di gran parte dell'accordo di pace, e sono fondamentali oggi per cercare di sognare un nuovo paese prima che lo distruggano del tutto. Come dico io, molti passi in storia si fanno senza saperlo, veramente l'envergatura che possano prendere. Se i passi si fanno, e dopo la storia il valore, l'importanza, la valenza importante è quello. Per esempio, io sto sicuro che il movimento di resistenza partigiana in Italia, quando cominciavo, non sapevano che iban a partire la storia dell'umanità, e che iban a partire la storia di tutta l'Europa, non soltanto d'Italia, e che iban a costruire un pensiero molti, molti anni dopo la morte di loro, che ancora, che per fortuna
ancora
resiste e sopravvive nella Costituzione italiana. E non solamente nella Costituzione italiana, nel cuore di più di un italiano.
Sì.
Per fortuna, lo dico per fortuna, è la cosa che
mi certo,
piace.
Sicuramente, che quando si attuano dei grandi processi di resistenza non si ha mai la percezione di che passaggio storico importante si sta facendo.
E quello, penso che questo è il trattato di pace, come i processi che si stanno facendo adesso in Colombia, come la situazione, le proteste del 28 di aprile,
esatto,
hanno modificato la storia di Colombia. E te lo había detto prima, te lo había detto qualcuna volta prima, qua in questa stessi microfoni. Sono convinto che si sta a fare la strada per un paese diverso. E quella strada sta in processo. Piacciale a Uribe, piacciale al narcotraffico o non le piace, quella è un'altra storia. Prima o poi loro capiranno, o se le farà capire, come stanno le cose. Però il processo sta andando avanti. E mi sento molto orgoglioso di fare parte di quel processo.
Eder, prossima settimana quindi ci mettiamo, con le garanzie che
garanzia
dovrebbero assicurare questa partecipazione politica, sì, tutto ciò che abbiamo parlato finora.
Sì, sì, la prossima settimana, se siete d'accordo, non possiamo mettere già praticamente una questione pratica di questo secondo numerale, le cose pratiche, perché fino adesso abbiamo parlato più della filosofia, della politica, ideale e tutta quella storia, che è molto interessante, a me piace di più, però anche lo pratico bisogna dirlo, e purtroppo anche il disastro che si fa, no? Perché ovviamente si fa un passo avanti e forse si fanno due indietro, non lo so, capito?
Quello lo vedremo. Vabbè, appunto, dai, abbiamo bisogno della prospettiva del tempo. Grazie Eder. Marta, sì, ha qualcosa pronta, mi pare. Marta, se non ce l'ha pronta, ce l'avrà tra pochissimo, per sicuramente ascoltare.
Se ne avevo pronta una, ma poi me ne è venuta in mente un'altra, allora l'ho cambiata subito.
Quale sarà?
Questo.
Dai.
Ah,
certo.